testo che ha spinto. E il signore mi fa sempre riflettere come appunto, come è successo per molti di noi, riflettere sì, il disastro, il dispiacere nel vedere anche delle vite spezzate, dei paesi, delle terre rovinate, addirittura veramente messe sotto sopra, ma come, io sono relativamente giovane, ho 43 anni, ma solo 10-15 anni fa tutto questo non accadeva. Tutti questi disastri naturali hanno preso un'accelerazione negli ultimi anni che sono veramente impressionanti. Il Signore ce lo dice. Come ricordavo anche in preghiera, tutto questo non è che l'inizio dei dolori, noi dobbiamo pregare di più. E a proposito, pensavo in tutto questo. Quale deve essere il compito del credente? Voi direte, beh, vabbè, allora puoi sederti perché tanto lo sappiamo. E io direi che non è poi tanto scontato, perché come ci è stato anche ricordato, anche nelle preghiere, il compito del credente non è tanto quello di far qualcosa, perché verrebbe da fare, da prendersi su, andiamo, aiutiamo, e se il Signore lo vuole, penso che non sia neanche una cosa poi così sbagliata. Ma alla base di tutto questo ci deve essere una consacrazione al Signore. Con le nostre preghiere, penso, e con la nostra consacrazione possiamo dare sicuramente molto di più a questo mondo che portando un po' di denaro, una lavatrice o forse dando una casa a qualcuno che l'ha persa. Perché la salvezza dell'anima vale molto di più di tutto questo. Il Signore dove fa una ferita, dove fa una piaga, la risana. Quindi se il Signore permette tutto questo attorno a noi, solo pochi mesi fa, ogni tanto ricordiamo a casa, solo pochi mesi fa siamo stati oggetti noi di un terremoto che ha devastato e voi quando siamo andati in giro per questi paesi avete visto ancora oggi, a distanza di un anno e mezzo, cosa c'è ancora. Ma ci sono dei cuori così duri. Io ho visto dei cuori in pochi mesi, perché evidentemente si parla, l'abbiamo subito sulla pelle, delle persone che hanno perso veramente tutto e sono passati in pochi mesi dal pianto, dalla disperazione a vabbè, tutto è normale, la vita va avanti. Non hanno riflettuto un attimo su quello che è accaduto. E allora il credente è messo in questo mondo perché noi siamo qui, come dice Paolo, a noi piacerebbe andare via, ma se il Signore ci tiene qui, noi dobbiamo portare la luce qui e adesso, no? Il credente ha bisogno di consacrarsi, di santificarsi. E purtroppo mi dispiace vedere ogni tanto quello che c'è nell'ambiente cristiano, no? Vedevo che si organizza già da qualche anno la Christian League. Le squadre di calcio di tutte le chiese che fanno una specie di Coppa dei Campioni che si fa normalmente. È semplicemente assurdo. Dai, voi partecipate con la vostra chiesa? No, io non partecipo con la mia chiesa e non vengo neanche a vederli. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? E la scrittura, il titolo della meditazione di questa sera, La strada della consacrazione. Vedremo come, vedendo un passaggio del Vecchio Testamento che andremo a vedere in Seconda Re, la cosa più importante per un credente, per coloro che vogliono seguire il Signore, per coloro che vogliono essere una luce, per coloro che vogliono essere una testimonianza e direi di più, per coloro che vogliono fare dei miracoli in un mondo incredulo, è sempre solo una: consacrati, dammi la tua vita, dammi il tuo cuore, non c'è un'altra strada, non c'è un'altra strada. E lo dico io, che mi conosco benissimo, perché come dicevo bene, quando prima ho criticato chi si muove, prende, va, ma io sarei la stessa cosa. Vedi una persona in difficoltà, vedi una comunità in difficoltà, cosa fai? Ti piange il cuore. Però forse abbiamo pregato di pregare, di prendere i nomi di quella comunità, di portarli davanti al Signore, di chiedere perdono per loro, come faceva Daniele, e si passa subito al fare. E non è questo che ci viene insegnato nella parola. E vedevo come anche dal Vecchio Testamento, perché così proprio come dice la parola, leggo io alcuni versetti, andremo avanti in maniera un po' veloce questa sera, dice perché tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. È bellissimo vedere come anche per noi oggi del 2013, credenti del 2013, andando nel Vecchio Testamento, possiamo prendere delle grandi benedizioni, dei grandi esempi per noi, per la nostra vita. E È bellissimo. Tanto che il Signore ancora dirà: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto e appieno fornito di ogni opera buona. Questo è l'obiettivo di tutta la parola. Mi trovavo a parlare con mia moglie e dicevo: quello che a noi non serviva non ci è arrivato. Perché se voi pensate, e se noi pensiamo, che in 3 anni di ministero Gesù ha solo fatto quello che c'è scritto qui, la scrittura ci dice che tutti i libri del mondo non avrebbero potuto contenere tutto quello che il Signore ha detto e ha fatto in quei 3 anni di ministero. Non ci sono libri. Noi vediamo il creato e ci perdiamo. E dove lo andiamo a scrivere? Tutto quello che solo il creato dice. E quindi questo mi è piaciuto. E devo dire che, adesso parto con la lettura, è stato bello fare un'esperienza 2 settimane fa. Hanno fatto i genitori della classe di mia figlia, del tecnico che fa mia figlia, hanno organizzato una serata per conoscerci e per andare lì a mangiare una pizza tutti assieme. Anche io e mia moglie siamo partiti subito, no, perché non l'abbiamo mai fatto, non ci siamo mai andati e non abbiamo voglia di perdere del tempo. Però questa volta il Signore mi ha detto: è perché quando tu vai a queste cose, se mai ci vai, devi essere trascinato dagli altri? Non puoi essere tu a trascinare gli altri in ragionamenti che non sono vani, che hanno una profondità spirituale. Puoi andare lì, no? Da non confondere, vado in discoteca perché vado a testimoniare, no? E allora mi sono sentito di andarci e ho detto con mia moglie: vieni anche tu. Poi lei è voluta rimanere a casa e sono andato lì, ce ne eravamo in 15, 16. Non c'eravamo tutti. E io sono andato con altri 3 o 4 che conoscevo e ho detto: beh, sono qua adesso, testimonio, subito. E il Signore mi diceva: stai zitto, è passata la prima ora. Dicevo: come stai zitto? Non sentivo di dover dire, pure di ragionamenti importanti se ne sono fatti. A un certo punto la mamma di una sua amica mi fa: ma tu sei evangelista? Sì. E abbiamo potuto parlare. E la mamma di fronte, io ero da solo, qui c'erano delle coppie, mi ha chiesto: ma perché sei evangelista? Ma come si diventa? Ma che cosa vuol dire? E quando sono loro a fare le domande, quando tu rispondi, ascoltano, perché sono loro. Ho detto: guarda, io volevo parlare quando non era il caso. E abbiamo visto che anche 2 o 3 persone di qua ascoltavano. Sono andato a casa, ho detto, guarda, sono felicissimo, perché poi queste persone non abitano lontano da casa. Ho scoperto che una di queste persone, una di queste mamme, che ha tutta una storia dietro, ha frequentato giù una chiesa battista e poi si è allontanata con un matrimonio rovinato, rotto e quant'altro. Ho detto: guarda te, noi partiamo, andiamo, noi dobbiamo fare solo la volontà del Signore. Signore, vuoi che vado? Benissimo, puoi tu aprire la strada. E sono esperienze che rimangono lì. Allora dicevo, la strada o le tappe della consacrazione, dove le troviamo nel Vecchio Testamento? Un po' dappertutto, ma questa sera leggeremo i primi 13 versetti del capitolo 2 di Seconda Re. Elia rapito in cielo, Eliseo succede ad Elia, inizio del suo ministero. Seconda Re, capitolo 2, leggiamo fino al versetto 12-13, perché la seconda parte non riesco a farla, ma diremo solo velocemente alcune cose sulla seconda parte. Ora, quando l'Eterno volle rapire in cielo Elia, in un turbine, Elia si partì da Gilgal con Eliseo. Ed Elia disse ad Eliseo: fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose: com'è vero che l'Eterno vive, e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. Così discesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero: sai tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? E quegli rispose: sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse: Eliseo, fermati qui, ti prego, poiché l'Eterno mi manda a Gerico. Quegli rispose: come è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. Così se ne vennero a Gerico. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si accostarono ad Eliseo e gli dissero: sai tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? E quegli rispose: sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse:
fermati qui, ti prego, poiché l'Eterno mi manda al Giordano. E quegli rispose, come è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino assieme, e 50 uomini di tra i discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di rimpetto al Giordano da lungi, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e percosse le acque, le quali si divisero di qua e di là, in guisa che passarono ambedue a piedi asciutti. E passati che furono, Elia disse ad Eliseo, chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io sia tolto. Eliseo rispose, ti prego, siami data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse, tu domandi una cosa difficile, non di meno. Se tu mi vedi quando io ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. E come essi continuavano a camminare, discorrendo assieme, ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro. Ed Elia salì al cielo in un turbine. E Eliseo lo vide e si mise a gridare, padre mio, carro di Israele, sua cavalleria. Poi non lo vide più e afferrate le proprie vesti, le strappò in due pezzi e raccolse il mantello che era caduto di dosso ad Elia, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano. Fermiamoci qua, perché questo è quello che succede prima, o comunque fino al rapimento di Elia, e poi c'è un dopo, ripeto, che non riusciremo a vedere. E abbiamo detto le tappe della consacrazione. Questo passaggio della scrittura è pieno di rivelazioni. Quindi quello che io dirò qui questa sera sicuramente è una piccola e piccolissima parte. Fa dei nomi, c'è una storia, fa dei nomi di città, ci sono tutta una serie di condizioni nel quale viene sul cammino di Eliseo e di Elia. Succedono tutta una serie di cose, ripeto, fanno delle tappe che hanno un significato. E devo dire, una delle cose che mi colpiva era come Eliseo, che fu chiamato, lo possiamo vedere in Prima Re 19, Eliseo viene unto, Prima Re 19, viene unto, il Signore dice, ve lì, ungi questo, questo e quell'altro, ungi anche Eliseo, che sarà colui che prenderà il tuo posto. Prima Re 19, lo possiamo leggere al versetto 16, dal 19 al 21. Quello che mi piace vedere come prima cosa, è che mi ha fatto ricordare un po' Samuele e che mi ha fatto ricordare i discepoli di Gesù, il Signore quando sceglie qualcuno lo mette, non lo lascia da solo. In questo caso c'era un maestro davanti che era Elia, nel caso di Samuele c'era anche il sacerdote, nel caso dei discepoli c'era Gesù che per 3 anni se li è portati dietro per prepararli. Quando il Signore ci chiama, chiamiamolo discepolato, chiamiamolo quello che volete, non ci lascia da soli. Remo diceva che è bello essere dei padri spirituali, no? Questo delle volte avviene, delle volte no, delle volte le persone vengono in un'assemblea, ma colui che si converte si affeziona a qualcuno, no? E abbiamo una grande responsabilità. Posso fare l'esperienza di mia e di Francesco, lui è venuto su che si era già convertito, ha cercato qualcuno nella sua zona e devo dire che è stata un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo, moltissimo. Noi eravamo arrivati proprio all'inizio, venire qui il martedì, il giovedì, la domenica e nei giorni liberi ci siamo praticamente quasi sempre visti per un anno intero. Aveva bisogno. È stato lui a chiamare, è stato lui a fare delle domande e mi ha fatto crescere perché mi ha fatto delle domande alle quali non sapevo rispondere all'inizio, alla quale mi sono dovuto io santificare per lui, io informarmi per lui, io conoscere le scritture per lui. Fino a quando il Signore l'ha permesso, un anno e mezzo fa, perché poi il Signore ha permesso all'inizio, ma ha permesso anche una fine. Gli ho detto, guarda Francesco, il nostro trovarci assieme è si è ridotto a niente. Perché tu fai fatica a leggere, però poi quando ci vediamo, leggiamo, no? Ho detto, noi dobbiamo crescere per conto nostro adesso. Tu fai parte di una chiesa, conosci dei giovani, conosci tutti quanti. Allora ho detto, sì, è vero, non voglio
né io né tu non vogliamo perdere tempo nessuno dei due, è giusto così. E a un certo punto si è chiuso ed ho detto: signore, è stato bello essere usati da te. Perché poi ho visto che lui si è ambientato anche nelle sue difficoltà, ogni tanto mi chiama, però so che chiama anche gli altri, so che chiama l'anziano, so che chiama che parla con gli altri. Quando qualcuno si converte viene chiamato dal Signore, e noi dovessimo essere chiamati abbiamo una grande responsabilità. E non sono figli nostri, sono figli di Dio. Il Signore ci chiama a portare un servizio, a dire una parola, a fare una carezza, a prenderli sotto braccio se sono nella difficoltà, ma sono figli di Dio e vanno incastonati in un'assemblea della quale noi non manchiamo. Devo dire, è stata una gran bella esperienza. E quando ho letto questo, ho detto: ma guarda, chiama Eliseo e lo porta nella casa di Elia, ed Elia è stato il suo maestro. Ma Eliseo aveva un cuore puro. Eliseo stava per fare la scelta più importante della sua vita. E in questo cammino che vediamo qui abbiamo degli insegnamenti. Il Signore dice ad Elia che un turbine l'avrebbe portato via. E allora lui dice: si partì da Gilgal, no? E vediamo l'inizio di questo cammino. Gilgal, cos'è Gilgal? No? Ha un grande significato, perché Gilgal è la prima città ed è la città dove il popolo di Israele, passato il Giordano, si è fermato. Dopo 40 anni di deserto, dopo 40 anni dove una generazione era stata portata via, dopo 40 anni dove si sono girati in giro, in tondo per 40 anni, hanno passato il Giordano come un miracolo e hanno trovato una casa ferma. Hanno trovato, ho messo qui, un porto sicuro. Basta essere nomadi. Il Signore gli aveva trovato casa. Erano entrati nella terra promessa, una terra promessa che doveva essere conquistata, e tutto parte da questa piccola, piccolissima cittadina, Gilgal, no? E qui avvengono subito delle cose, perché qui c'è... ci sono le 10 pietre commemorative, c'è... rifanno la Pasqua dopo tanto tempo, c'è la circoncisione, cioè succedono delle cose delle quali io non posso fermarmi, come vedete sto andando veloce, no? Da qui conquistano Gerico, da qui ci sono varie conquiste, c'è la battaglia dei Gabaoniti, ancora dei 5 re Amorei, avevano però dove tornare, avevano una base finalmente, avevano una città da abitare, avevano un porto sicuro. Allora nessuno si può alzare il mattino e dire: io oggi voglio seguire il Signore, io oggi divento un profeta del Signore. C'è un cammino da fare e il primo passo è quello di Gilgal, il primo passo è quello di restare, di fermarsi nel porto sicuro, che per noi c'è un nome, che è Gesù Cristo, che è la croce. Noi iniziamo di là il nostro cammino spirituale, tutti quanti noi. Andiamo indietro e abbiamo messo il nostro porto sicuro quando? Quando nel tenebrore della nostra vita, nel caos della nostra vita, siamo arrivati davanti a quella croce vuota e sporca di sangue che ci parlava di un uomo innocente morto per noi. E lì cosa abbiamo detto? Qui noi vogliamo mettere le tende, qui noi vogliamo rimanere, perché di qui inizierà una grande conquista, la conquista del nostro cuore, prima di tutto. E allora... hanno trovato la base, Gilgal. E devo dire che non pensavo di trovare così tanti argomenti in un passaggio del genere, no? E lì va avanti. Il Signore li porta avanti. Poi ci sono alcune cose che sto tralasciando adesso. E lì va avanti e porta con sé Eliseo, che non lo vuole lasciare, a Betel. C'è una conversione, c'è un posto sicuro. L'uomo, dopo il tormento che la sua anima si dà nel mondo, arriva alla croce e si ferma, pianta le sue tende, come dice anche un canto, ma poi c'è un secondo passaggio da fare. Io dico sempre che se le nostre preghiere, dopo anni di conversione, sono: Signore, grazie perché mi hai salvato, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché se io so dire solo grazie perché mi hai salvato, sono rimasto lì, dopo 10, 20, 30 anni di conversione. Ma non è successo niente nella mia vita. La vita cristiana è una vita che si muove, che cresce. Diceva spesso Lorenzo, se un uomo di 30, di 40 anni è lì che mangia ancora gli omogenizzati, fa un po' pena, no? Perché a 40 anni hai fatto tante altre cose, sei cresciuto. Allora se si deve, dopo Gilgal, dopo aver trovato il nostro posto sicuro, si deve arrivare a Betel, così come il cammino di Elia ed Eliseo. E di che cosa ci parla Betel? Betel è la casa dell'Eterno, è la casa di Dio, ci parla della nostra santificazione. Abbiamo bisogno di abitare la casa che Dio ha preparato per noi, abbiamo bisogno di approfondire la parola di Dio, abbiamo bisogno di capire qual è il piano che il Signore ha preparato per noi. Quindi dopo la conversione c'è un cammino, bisogna che noi dimoriamo nella casa dell'Eterno, c'è bisogno che noi dimoriamo in Betel, e in questo cammino il Signore sarà con noi. La nostra santificazione, ma ancora, ecco, come vedete, la consacrazione, la santificazione, chiamatela un po' come volete, è uguale, è una vita che cresce. Ci siamo convertiti, abbiamo imparato e stiamo imparando a santificarci, a staccarci dal mondo, a dare al Signore ciò che deve essere dato al Signore della nostra vita. Ma ecco Gerico, la difficoltà, le mura alte, una città da conquistare, no? La difficoltà, ma in quella difficoltà il Signore prova la fede di questo popolo. Dopo 40 anni di deserto, dopo aver aperto il Giordano, dopo avergli dato un posto sicuro, dopo averli fatti vedere che lui era lì con loro, li voleva santificare, li voleva appartare per loro, adesso li prova. E quale prova migliore per misurare la nostra fede di una grande difficoltà? Noi leggiamo nella scrittura, da quello che possiamo capire, che chi abitava Gerico, gli abitanti di Gerico erano un popolo, avevano un re, avevano un esercito, avevano delle armi. Il popolo di Israele aveva poca roba, si trova qua di fronte, dice, ma che facciamo? Sì, Gilgal va bene, non l'abbiamo dovuta neanche conquistare, il Signore ce l'ha fatta trovare, ci ha portati lì. E qui adesso, ecco la fede che viene messa alla prova. Ti santifichi, il Signore prende il tuo cuore, ma poi la nostra fede deve imparare a crescere e deve essere misurata, perché noi impariamo a conoscere che tipo di fede che abbiamo. Scappiamo di fronte alla prima Gerico che ci arriva? Scappiamo di fronte alle prime mura alle quali ci troviamo di fronte? O siamo pronti a fare un passo di fede, come fece il popolo di Israele? Ed è il Signore che dice, io te lo darò nelle mani. Bellissimo quando il Signore dice così. Tu fai quello che ti dico io e io ti darò nelle mani questo, quel popolo, questo, quella città. Gilgal, Betel, Gerico. La difficoltà che misura la nostra fede. Ma non solo, come dicevo, perché il Signore arriva nella nostra vita? Perché vuole fare delle conquiste. Perché vuole fare delle conquiste. È una sfida che il Signore ci propone entrando nella nostra vita. Dammi il tuo cuore e io cambierò la tua vita. Dammi la tua mente, io cambierò il tuo modo di pensare. Dammi tutta la tua vita e tu vedrai dei frutti che mai avrai immaginato di vedere. E quindi Gerico, la difficoltà, prova la fede, ma inizia la conquista del territorio. Inizia la conquista del territorio, che come vedremo e come conosciamo, senza il Signore non si può avere. Infatti sono arrivate anche delle sconfitte brucianti per Israele. Lì dove hanno pensato di poter, tanto ho conquistato Gerico, conquistiamo Ai, conquistiamo qui. No. Una sfida continua, una prova continua della fede per la conquista, prima di tutto, del nostro cuore. E il Signore ci userà in questo mondo per conquistare delle altre anime, come dicevo. E tutto questo ci porta al Giordano. Perché noi ci santifichiamo, come dicevo prima? L'unica cosa di cui noi abbiamo bisogno è quella della consacrazione, di dare la nostra vita al Signore. Consacrazione e santificazione significa essere messi da parte, mettere da parte la nostra vita al Signore. Da parte da che cosa? Da parte del mondo, dalle sue concupiscenze, da tutto quello che ci offre. Mettersi da parte per il Signore. Perché? Perché un giorno dovremo passare il Giordano, come ha fatto Elia. Un giorno dovremo passare anche noi il Giordano. E il Giordano ha un doppio significato in questo passaggio, perché il popolo è entrato attraverso il Giordano, attraverso un miracolo, attraverso le separazioni delle acque di questo fiume nella terra promessa. Elia va fuori per entrare in un'altra terra promessa, il cielo. Il cielo. E allora abbiamo un obiettivo. Perché la nostra fede viene provata? Perché ci dobbiamo santificare? Perché molte volte, come spesso ci è stato detto, abbiamo delle difficoltà? Perché molte volte la nostra vita va su, va giù? Perché tutto, in fondo, potremmo dire questo soffrire? Signore, una cosa più semplice. Perché noi miriamo alla patria celeste. Noi sappiamo dove andiamo. Come dicevo prima, capisco la disperazione di chi si è visto, come abbiamo sentito in questi giorni, con una bomba d'acqua, portate via la casa, portate via dei figli, ci sono stati dei morti. Capisco la disperazione, perché se non c'è un figlio di Dio non hai speranza. E se quello che hai ti viene anche tirato via, la disperazione è completa a quel punto. C'è un buio totale. Cosa faccio? Ma cosa vivo? Per soffrire? E allora, dove sono le autorità? Ma allora chi, qualcuno lo diceva in preghiera, chi non ha fatto gli argini giusti? Allora si cerca il colpevole. Così come quando è successo il terremoto l'anno scorso. E si poteva prevedere, ma di che cosa stiamo parlando? Si può prevedere un terremoto, su. Non l'hanno previsto in Giappone, che sono all'avanguardia e hanno avuto milioni di morti. Guardavo un documentario ultimo fatto in quelle zone dove c'è stato il maremoto, è ancora tutto come l'anno scorso, o due anni fa quando è successo il maremoto. Quando il Signore decide di intervenire, interviene. E noi non lo possiamo sapere. Possiamo essere pronti però, nella nostra anima, nel nostro cuore, possiamo essere pronti ad incontrarlo. Questo sì, per non cadere nella disperazione quando la punizione di Dio arriverà su questo mondo. E allora, tutto questo perché, ripeto, come Elia passò il Giordano ed entrò in una vita nuova, anche noi stiamo andando verso il Signore. Un giorno il Signore ci verrà a prendere sulle nuvole. Ma in questo passaggio, come dicevo, non voglio passare oltre e sottovalutare alcuni aspetti. Eliseo prese una decisione, e mi rifaccio ai messaggi che ultimamente Giorgio ha portato sulla volontà. Prese una decisione ferrea. Il Signore lo aveva messo al cospetto di Eliseo e riconosceva in Eliseo una grande potenza del Signore. E lui, che sapeva che doveva prendere il suo posto, aveva ben capito che doveva solo seguirlo e star zitto. Eliseo dice poche cose da quando è stato chiamato. Doveva seguire Elia, perché sapeva che solo Elia poteva lasciargli in dote quel servizio che il Signore aveva prima di tutto dato a lui e che avrebbe passato ad Eliseo. Eliseo lo segue, ma vediamo che in questo cammino di santificazione, di consacrazione, in queste tappe, Eliseo è minato nel suo cammino. No? Lo stesso Elia gli dice quattro volte, dice: fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel, in questo caso, ma lo ripete quattro volte per Gerico, per il Giordano, fino a Betel. Ma Eliseo rispose: come è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. In un certo senso Elia lo vuole portare a desistere. È una cosa troppo grande. Io devo arrivare lì, al Giordano, perché poi devo essere rapito. Fermati qua. Hanno fatto un tot di chilometri, Fermati qua. Lascia stare. Quante volte nel nostro cammino di santificazione sentiamo queste voci? Lascia stare. Troppo difficile. E perdiamo l'obiettivo. Eliseo sapeva che se sarebbe arrivato in fondo in quel cammino con Elia, avrebbe ricevuto, e aveva già in mente cosa chiedere, avrebbe ricevuto di qualcosa di molto particolare e di molto più profondo per la sua vita spirituale. Quattro volte Elia chiede di desistere ad Eliseo. Fermati, non mi seguire, lascia stare. Quante volte nel nostro cammino di santificazione? Lascia stare, è troppo difficile. Mai visto nella chiesa, hai visto i problemi, ma devi risolvere i tuoi problemi umani. Poi, no, lascia stare, fermati. Poi dice, fermati, non lascia stare, non ti prendi un'altra strada, fermati qua, cosa mi segui? Qual è il nostro obiettivo? Qual è, direi, la visione che abbiamo della nostra vita cristiana? Che cosa vogliamo dal Signore? Perché siamo qui stasera? Che cosa stiamo cercando dal Signore? Stiamo cercando quello che ha cercato Elia, lo vedremo alla fine, è un bellissimo passaggio quello della fine dell'Eliseo. Eliseo aveva una visione davanti. C'era qualcosa dentro il suo cuore che diceva: segui Elia dovunque vada in questa giornata, in questo tempo, seguilo dovunque vada, tu stagli attaccato, non lasciarlo, perché ci sarà un grande premio alla fine. Ma non solo Elia, mi piace come risponde ai discepoli dei profeti vari che c'erano, che lo fermano, che lo tentano e gli dicono per ben due volte: sai tu che l'Eterno quest'oggi rapirà il tuo Signore? Come a dire, un po' con tanta paura, o per mettergli della paura, o per mettergli dei dubbi, o per destabilizzare quella sicurezza di Eliseo che vediamo dall'inizio di questo capitolo. Come è vero che l'Eterno vive, che vive l'anima tua, io ti seguirò dovunque tu andrai, mi dispiace, ma io non mi stacco da te. Ma tu lo sai, ma dove vuoi andare? Ma sì, ma tu proprio quello lì devi seguire, ma tanto ti stancherai, ma lo lascerai per strada. Come risponde Eliseo? Non dice tante parole. Sì, lo so, tacete. Quella sicurezza che ti può mettere solo il Signore nel cuore, di fronte alle scelte della tua vita, di fronte alla tua consacrazione, che sarà minata in tutti i modi dal maligno, usando persone, fatti, situazioni, qualunque cosa, pur di minare alla base quella tua sicurezza che dici: se arrivo fino in fondo toccherò il cielo con un dito. Ed Eliseo ci è andato vicino. Eliseo ci è andato vicino. Ripeto, le prime bordate arrivano a fermarsi proprio da Elia, le seconde da questi discepoli dei vari profeti che ce n'erano tanti all'epoca, che volevano fermarlo. Elia aveva preso, ecco perché mi rifaccio ai messaggi del fratello Giorgio che ci ha portato sulla volontà, aveva una volontà ferrea di seguire Elia dovunque fosse andato questo profeta. Dovunque tu vai, io vengo. E non saranno i profeti dei discepoli a fermarmi, e non mi fermerà neanche quello che tu mi dici. Ho tanto rispetto di te, guarda Elia, però mi dispiace, io questa volta ti devo seguire fino alla fine. E alla fine questo gli viene riconosciuto. Alla fine questo gli viene riconosciuto, il tempo è volato, ma siamo anche alla fine. E passati che furono, Elia gli disse a Eliseo: ce l'aveva lì. Eliseo testardamente, con grande fede direi, caparbiamente, ha voluto seguire Elia fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo. Allora lì Elia gli chiede: dimmi che cosa vuoi, perché mi hai seguito? Che cosa vogliamo dal Signore? Torna a quello che ho detto all'inizio, nell'introduzione. Che cosa stiamo cercando seguendo il Signore? Di fare delle buone opere? Di mettere su non so che cosa? Di andare forse bonariamente, perché no? Di partire, di diventare dei testimoni in qualche paese perseguitato? Benissimo, se il Signore ci manda. Che cosa vogliamo dal Signore? Chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io sia tolto. E Eliseo rispose: ti prego, sia mi data una parte doppia del tuo spirito. Non per essere pentecostali, però mi avete sentito dire più di una volta, noi molte volte parliamo dello spirito quando ci siamo convertiti, e io dico a battuta, lasciatemela passare anche questa sera, poi gli diciamo: adesso puoi andare in qualche chiesa pentecostale, mi sei servito per convertirmi, adesso vai là. Eliseo aveva capito una cosa fondamentale, ed è quella che ho detto nell'introduzione, che la consacrazione al Signore, questa avviene solo se noi permettiamo allo Spirito Santo di entrare in tutti gli ambiti della nostra vita, che questa era la cosa più importante da fare. Non ha chiesto nient'altro ad Elia. Elia dice: chiedimi quello che vuoi, eh? Mica gli aveva messo dei paletti, chiedimi quello che vuoi, no? Eliseo voleva essere ancora più su questa terra un messaggero di Cristo, ancora di più, come ancora di più di quello che era stato Elia. Di più. Tu hai uno spirito così? Io lo voglio così. Passatemi il... uno spirito doppio per servire il Signore. Subito dopo, nel proseguo della parte che non abbiamo letto dal versetto 14, si vede subito, e anche i discepoli, quelli che gli dicevano su ad Eliseo, gli volevano, ripeto, forse mettere dei dubbi, comunque destabilizzare la sua grande fede, subito si vede l'opera dello Spirito Santo in questo modo. Ha fatto dei miracoli da subito che erano più grandiosi di quelli di Elia. E ha fatto Eliseo miracoli più grandi di quelli di Elia. È stato un grande testimone Eliseo. Che cosa chiede al Signore? Non mandami, non dammi qualcosa di materiale, non accontentami in qualcosa. C'è proprio sta cosa, ma al momento giusto mi hai chiesto che cosa voglio. Dammi questa cosa qui, il doppio dello Spirito Santo. Ed Elia che cosa gli risponde? Tu domandi una cosa difficile, non di meno aveva avuto una fede così grande nel seguirle Eliseo. Dice, non di meno... se tu mi vedi quando io sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi. Ma se non mi vedi, non ti sarà dato. E anche questo passaggio, che può sembrare di poco conto, mi ha fatto fermare. Se tu mi vedi quando sarò partito, alza gli occhi. Dove stiamo cercando il Signore nella nostra vita? Forse nelle nostre difficoltà. Dove lo stiamo cercando? Sulla terra? In mezzo alle difficoltà? In mezzo ai fatti e alle situazioni che ci circondano? Beh, non lo troveremo. Dobbiamo alzare gli occhi per ricevere dal Signore le sue benedizioni. Eliseo vide partire Elia, alzò gli occhi, ebbe il doppio dello Spirito Santo, vide qualcosa che noi forse non abbiamo mai, sicura, io non l'ho mai vista una cosa del genere, no? Ebbe una grande rivelazione. Eliseo, se possiamo fare un paragone, fu un profeta più forte e più potente di Elia. Dove lo stiamo cercando il Signore? Nelle nostre tasche? Nelle nostre case? Nelle soluzioni della nostra mente? Alzate lo sguardo. E mi viene in mente una cosa. I discepoli, quando videro la trasfigurazione, dove erano? Su un monte. Erano in alto. Abramo, quando dovette scegliere, fece scegliere a Lot, dove rimase? Sul monte, in alto. Noè, quando il diluvio venne, dov'era? Sulle acque, sopra le acque, con una piccola finestrella che gli dava la luce per guardare in alto. Il Signore lo troviamo se molliamo, se abbiamo la fede e chiediamolo al Signore, chiediamo aiuto al Signore. Il Signore lo troviamo se abbiamo il coraggio e la volontà di mollare tutto quello che ci circonda e di salire lì dove Lui vuole, di salire sul monte. Di salire in alto, di guardare in alto. La mia tendenza è quella di perdermi nei fatti e delle situazioni, nelle preoccupazioni di questo mondo, che pur ci sono, ma quando ho riletto questo passaggio, ho detto, Signore, quanto è bella la Tua parola, che bella. Posso stare al sicuro. Io voglio, personalmente i messaggi del fratello Giorgio mi stanno parlando molto, io voglio seguirti, io voglio guardare in alto. Concludo. Quando facciamo delle preghiere, Signore cambia la mia vita. Fratelli, stiamo facendo una preghiera che non arriva al soffitto, perché cambia la mia vita non vuol dire nulla. Perché se tu non vuoi, io non la cambio. Il Signore non romperà, non sfonderà mai nessuna porta. Io sono alla porta e picchio. Tu senti che picchio? Sì, è vero. Allora fammi entrare. Delle volte mi sono trovato a fare delle preghiere che mi sono accorto poi dopo, nel tempo, negli anni, che non erano state ascoltate. Perché se tu non vuoi, il Signore non ti cambia. Se tu non vuoi, il Signore non prende possesso del tuo cuore. Se tu non vuoi, la santificazione non arriva così come una caramella. L'ho presa, oggi ho preso due vitamine, poi una mattina, una alla sera, beh, se arriva il freddo forse sono coperto. Eliseo voleva il doppio dello Spirito Santo, lo ha seguito, ha voluto seguire Elia e non gli è interessato di dove Elia andasse, di città in città, tanti chilometri, tanti agenti esterni che volevano destabilizzare questa scelta sua, personale, alla fine è stata premiata. Ha alzato gli occhi, ha visto Elia che andava via e lui come premio ha avuto il doppio dello Spirito Santo. Che possiamo riflettere sulla nostra vita. Ripeto, com'è bello andare anche nel Vecchio Testamento e vedere che il Signore ci parla in maniera così attuale, che possiamo prendere dal Vecchio Testamento, da storie così lontane da noi, degli insegnamenti invece molto molto vicini a noi e che ci stanno nel cuore. Che il Signore possa benedire la sua parola.